trasportano l'ossigeno e vengono abbandonate dal sistema venoso, che trasporta invece indietro le tossine e l'anidride carbonica. Questo naturalmente per l'organo più nobile che è il cervello accade la stessa cosa, e il sangue alla fine viene convogliato, per darvi un'idea dell'importanza della cosa, qualcosa come un litro di sangue, chiamiamolo sporco, al minuto, attraverso queste vene giugulari, che sono due grosse vene che si trovano nel collo, e attraverso una vena un pochino meno conosciuta che si chiama azigos, che ha il compito invece, questa si trova indovata nella profondità del torace dietro il cuore, ma attaccata alla colonna vertebrale, perché trasporta fuori il sangue che proviene dal midollo spinale. Il midollo spinale soprattutto ha tutte le funzioni sensitive e motorie, naturalmente, degli arti, quindi da qui l'interesse, perché ovviamente i fatti di tipo motorio si generano proprio a livello del midollo spinale. E l'indagine che abbiamo fatto, quindi con metodi invasivi, vuol dire inserire un catetere in queste vene, mettere un mezzo di contrasto e scoprire con veramente, è stato momenti molto emozionanti, perché era un capitolo della patologia umana che non esisteva, scoprire che questi vasi non è che siano tanto ristretti, ma hanno all'interno delle presenze, che sono delle membrane, che non è previsto che vi siano. Queste membrane sono sottili, ma non possono essere perforate dal flusso sanguigno, e quindi il sangue se ne torna indietro, e fortunatamente il sistema venoso ha tante altre possibilità di uscita, e quindi comunque, diciamo, riesce ad arrivare a destino, e questo lo può fare per un numero molto alto di anni. In effetti questi soggetti si ammalano, per darvi un'idea, fra i 20 e i 30 anni, e noi supponiamo che queste malformazioni, puoi dirlo meglio, siano di origine congenita. Però, diciamo, c'è un cronico ritardo, cioè, diciamo, quest'acqua, questo sangue, deve girare per circoli di supplenza che hanno una portata più bassa, un percorso più lungo, e quindi la pulizia di questo organo avviene con un tempo proporzionalmente più elevato. Quindi, diciamo, c'è una permanenza di sostanze tossiche di anidride carbonica cronicamente per un tempo più lungo negli organi di cui stiamo appunto parlando. La cosa che ha di speciale la sclerosi multipla è che i vasi più piccoli, cioè le vene più piccole che devono portare le loro tossine in queste più grandi, esattamente la zona, il campo d'azione della sclerosi multipla. Cioè ogni questa sclerosi multipla, chiamiamo multipla perché sviluppa moltissime placche nel sistema nervoso, tant'è che si chiama anche sclerosi a placche. Ognuna di queste placche ha una vena in centro, che naturalmente deve andare a portare il sangue nella zona chiusa. Ora voi capite che possiamo dire che questa sclerosi multipla, le placche sono tante perle che sono inanellate in un filo che è il sistema venoso. E nel punto più importante, più grande, quello finale di questo filo, c'è una zona che ha un disturbo di flusso. Quindi diciamo che, a mio avviso, è estremamente importante capire se questa cosa ha un significato per questa malattia, perché c'è una correlazione, al di là dei nostri studi, assolutamente interessante, assolutamente visibile agli occhi di tutti. Ora, quello che, diciamo, non so se su questo sono stato abbastanza chiaro per fare capire, queste membrane possono essere comunque dilatate attraverso dei palloni che vengono inseriti con una metodica mini-invasiva, quindi l'intervento che noi abbiamo sperimentato nella prima fase e che vorremmo poi sperimentare su vasta scala adesso, è un intervento mini-invasivo che si avvale di questa tecnica dell'angioplastica. La tecnica dell'angioplastica non è una tecnica nuova, è una tecnica che ha 3 decadi, viene usata anche nelle vene, sia pure più raramente rispetto alle arterie, e nelle vene ha una morbilità che viene riportata molto molto bassa. Quindi non è una tecnica, diciamo, rischiosa, rientra in quelle che sono le manovre cosiddette mini-invasive. Un catetere naviga fino a queste membrane, quando le raggiunge, questo lo si può vedere per via radiologica, le può dilatare. Nella maggior parte dei casi questa manovra permette di nuovo al sangue di prendere la strada prevista e probabilmente mai percorsa. Questo perlomeno nei due terzi delle persone è possibile fare questa manovra, e tutte queste persone sono state operate in anestesia locale e dimesse alla sera. Quindi questo, tanto per darvi un'idea di quella che può essere la portata, l'invasività e la pericolosità della manovra che viene proposta. Questo primo studio pilota poi è stato controllato, i pazienti sono stati controllati dal neurologo che li aveva in cura da molti anni, che è il dottor Salvi. Io lo inviterei, perché qui diciamo il mio compito idraulico si arresta perlomeno un attimo, lo inviterei a raccontare non solo quello che abbiamo pubblicato, ma quello che anche a distanza di 3 anni è intervenuto in questo piccolo ma molto ben studiato campione di persone.
Grazie al professor Paolo Zamboni. Darei quindi adesso la parola a Fabrizio Salvi, che ci può illustrare questa parte della tecnica, e lo prego anche egli di farlo nel modo più semplice possibile, in modo che tutti, anche coloro che non hanno un percorso professionale in medicina, possano comprendere gli aspetti tecnici.
Sì, grazie. Assolutamente. Faccio 2 piccole premesse. Il primo è questo, come neurologo parlo adesso, se vedete qualsiasi testo di medicina che tratta della sclerosi multipla, c'è questo assioma che dice la sclerosi multipla è una malattia autoimmune. Autoimmune vuol dire che ci sono degli agenti del sistema immunitario che non riconoscono delle strutture come proprie e le attaccano. È come se ci fosse un'autodisintegrazione del cervello, del midollo spinale in questa malattia. Questo è un assioma, però ultimamente questo assioma incomincia a non essere più così forte e netto come poteva essere qualche anno fa. La seconda, io sono il primo scettico su questa cosa, su questo problema delle vene nella sclerosi multipla, perché mi ricordo 6 anni fa era uscito un articolo sulla cronaca di Ferrara, io sono stato violento contro questo, dicendo non è assolutamente vero, perché io penso che sia un'altra invenzione di quelle centinaia di invenzioni che capitano tutti i giorni, dalla puntura del serpente alla puntura delle api e tutto il resto che viene fuori. Quindi terapie inventate che non si sa come sono successe. Poi è nata questa cosa strana in medicina, che un chirurgo parla un medico, che un ferrarese parla un bolognese, che un professore parla un dottore, e questa è una cosa strana in medicina. Ci siamo confrontati in maniera pesante all'inizio e abbiamo capito che forse questa aveva un razionale assoluto, perché nessuno che studia la sclerosi multipla ci può dire quali sono i fattori prognostici chiari, ci può dire il tipo, da che cosa dipende il tipo di forma, dalla forma recidivante remittente, che è una forma che evolve con difetti che poi hanno un plateau e poi scompaiono in parte, oppure le forme che invece incominciano malissimo piano piano e vanno verso una progressione di malattia. Nessuno può dirci questo e nessuno spiega assolutamente perché le persone con sclerosi multipla hanno dei disturbi strani. La fatica è come se questi avessero sempre la febbre, il mal di testa è un mal di testa atipico perché compare soprattutto quando stanno sdraiati. Nessuno spiega perché questi hanno una memoria di lavoro che è alterata, non riescono a fare 2 task contemporaneamente. E soprattutto il problema del sonno, questi dormono malissimo. E questo è anche questo fa parte di tutti quei puzzle che la medicina, tra virgolette, tradizionale non riesce a inquadrare, nell'ipotesi di una malattia autoimmune. Quando ho cominciato a lavorare col professor Zamboni, gli ho fatto 2. Posso dire anche questo, Paolo?
Sì.
Gli ho fatto 2 domande. Ed era questo. La prima era questa: se tu hai ragione in questo tuo percorso, io ti mando gli acuti, tu non hai mai visto un paziente con in riacutizzazione di malattia, quindi quando perdono la vista, quando perdono la funzione motoria, quando perdono la coordinazione, quando perdono la sensibilità. E se la tua ipotesi di lavoro è corretta, il tuo sistema di liberare queste vene, come le chiamiamo noi, di aprire queste vene, deve portare assolutamente a un vantaggio per il paziente, altrimenti sono 2 cose completamente separate. La seconda cosa che gli ho chiesto è questo: tu, se la tua ipotesi di lavoro è corretta, tu mi devi dare una risposta anche delle forme progressive primarie, perché fino adesso in neurologia le forme progressive primarie sono quelle forme che hanno pochissimo di infiammatorio, tra virgolette, sono delle forme molto che i neurologi seri classificano come forme più degenerative, ma senza avere una causa, senza avere nulla. Ed è iniziata la sfida, e gli ho detto: se tu rispondi a queste due mie domande, io sarò con te a lavorare per sempre. Insomma, per sempre. E alla prima domanda ho avuto subito una risposta, perché io ho collezionato 18 pazienti in recrutizzazione di malattia, quindi quando stavano male, li ho mandati direttamente da lui a Ferrara. Il professor Zamboni ha fatto un Doppler, ha notato una chiusura delle vene, e in collaborazione con il chirurgo, il radiologo interventista, ha tolto questa ostruzione. E 18 pazienti a fila che afferiscono al mio centro, e nessuno di questi ha fatto cortisone. E dopo i primi casi abbiamo cominciato a filmare, per cui abbiamo una documentazione prima e dopo l'intervento. E vi assicuro che era un altro andare per questi pazienti. E molti di questi avevano lacrime agli occhi, perché dicevano: questa è una cosa che non ho mai avuto in vita mia, sono anni che non sono così. Questo. La seconda cosa l'abbiamo risposta, perché noi neurologi all'inizio facevamo molta confusione, pensavamo che il cervello fosse l'unico depositario dell'infiammazione. Poi è arrivata la risonanza spinale e ci ha detto che in effetti molti pazienti hanno un disastro spinale, un'alterazione molto molto importante a livello spinale. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che probabilmente non è solo il deflusso venoso dal cervello, ma anche quello dal midollo spinale, che può essere importante. E abbiamo chiamato quella che abbiamo detto il PPD. PPD vuol dire Primary Progressive MS Day, le forme progressive primarie. E abbiamo studiato il circolo venoso refluo, il sangue che usciva dal midollo. E abbiamo avuto una sorpresa enorme, perché abbiamo visto che questo sangue non usciva, e che la maggioranza dei vasi che formano il plesso lombare per poi comporre le miasigos non esisteva, era agenesico, questi pazienti non hanno sviluppato i vasi. E questa è stata la vittoria di Paolo nei miei confronti, e la mia fedeltà scientifica nel futuro. Da qui è nato questo protocollo di intervento, è nata la registrazione di qualsiasi cosa poteva succedere dopo l'intervento. Abbiamo dei diari dei pazienti, abbiamo dei video registrazione, abbiamo le DSS, abbiamo tutti i crismi che si chiedono a una ricerca. Questo però non organizzato, perché in questo periodo non avevamo la forza e l'energia di sostenere una ricerca su grossi numeri. Diceva il professor Zamboni, 65 pazienti, però questi sono stati studiati, visti e analizzati con molto dettaglio. E la cosa interessante di tutti era questa: uno, la fatica scompariva. Subito dopo l'intervento si sentivano persone diverse, molto più toniche, con forza. Era una cosa mostruosa, per questi che, se voi vedete negli studi fatti, la fatica è il primo disturbo di cui si lamentano i pazienti con la sclerosi multipla. Questo non c'era più. Il secondo invece era il sonno. Dopo anni che questi pazienti dormivano malissimo, si svegliavano un mattino felici. Dicevano: ma è mai possibile che non me ne sono accorto prima, che la situazione era così drammatica per me? La terza cosa che è importante è la memoria di lavoro. Le persone che avevano proprio anche un'attività di computer ridotta si sono accorte che in effetti avevano un'autonomia di lavoro veramente grande, quindi una cosa veramente, e ti cambia la vita questa cosa qui, e il mal di testa che scompariva. E questi erano i primi dati che succedevano nella quasi totalità dei pazienti subito dopo l'intervento. E poi le altre cose belle sono quelle che comparivano in un secondo momento, nei giorni successivi. La gente cominciava a camminare meglio, aveva più resistenza alla fatica, riusciva a fare molte più cose, veramente si sentiva in uno stato, e si sente, in uno stato veramente di grazia. La seconda cosa importante è questa: noi speravamo che questo fosse definitivo, questo trattamento, che questo stato rimanesse nel tempo, ma proprio grazie a questo lavoro di collaborazione tra neurologo e vascolare, quando io mi sono accorto che qualcuno invece stava peggio, io l'ho subito mandato a Ferrara a cercare di capire cosa succedeva. E in questi casi Paolo, correggimi, c'era la chiusura, la richiusura del vaso. Ed era una cosa matematica. E alla riapertura del vaso riguadagnavamo quello che si era perso. Mi piacerebbe che tu, Paolo, dicessi qualcosa su questo.
Professor Zamboni, sì, noi l'ascoltiamo, tuttavia è chiaro che è importante, anche perché, ripeto, noi non possiamo dare giudizi di merito scientifico, che sui dati che voi state citando, immagino avrete un database con il numero di pazienti studiati e i risultati che, perdonatemi il linguaggio che non vuole assolutamente essere brutale, ma che abbia anche delle rilevazioni che non siano strettamente soggettive, no? come la fatica e il senso di riposo dopo il sonno, ma evidentemente ci saranno sicuramente dei dati oggettivabili anche strumentalmente. Ecco, noi di questi saremmo grati se voi li poteste fornire alla nostra commissione. Prego, professore, se vuole intervenire ancora e poi diamo la parola ai commissari.
Io penso che forse come presentazione questa può essere sufficiente per suscitare delle domande, che probabilmente rende la cosa più interessante, più interattiva. Io sarei più incline a rispondere alle domande, se no posso porre degli altri.
Bene. Diamo subito quindi la parola al senatore Cosentino, che è il capogruppo del Partito Democratico. Prego, senatore.
Volevo sapere se è stata progettata una sperimentazione successiva al primo studio di cui avete parlato. Se la ASL o la Regione dell'Emilia Romagna, immagino che sono state certamente coinvolte in questa possibile ipotesi, ma interessante ipotesi, hanno risposto, e come, se vi è una sperimentazione in corso, se mi conferma, perché ho una memoria non certa, che vi sia stata anche un pronunciamento di un magistrato a Palermo, forse, su istanza di un richiedente di partecipare alla sperimentazione, che mi pare, se non ricordo male, con molto equilibrio disse indirizzò la Regione e l'ASL verso l'avvio di un'attività di sperimentazione secondo le forme riconosciute nella società scientifica. E quindi, se noi siamo in presenza, perché forse questo è il punto più interessante per la nostra commissione, se siamo in presenza di un percorso di trial che abbia la possibilità di confermare o di non confermare le ipotesi straordinarie che voi ci avete illustrato, o se invece questo percorso non c'è, e quindi a questo punto potrebbe essere interessante per la commissione capire perché non c'è, o che quali sono gli ostacoli a sottoporre a verifica l'ipotesi che voi avete fatto.
Grazie. Io, per rendere più semplice la discussione, il dibattito, chiederei immediatamente al professor Zamboni di rispondere e poi ascoltiamo se ci sono altre domande.
Sì, rispondo in questo modo. Nonostante tempi veramente molto lunghi, è stata istituita dalla Emilia Romagna una commissione tecnica, che comunque escludeva me e Salvi nella prima fase, che doveva fissare quali erano le metodologie da utilizzare per la sperimentazione terapeutica. I lavori di questa commissione si sono conclusi alla fine del luglio di quest'anno, allorché mi è stato consegnato questo protocollo da rendere, poi un protocollo attuativo. Questo protocollo conto di poterlo consegnare al giudizio del Comitato Etico prima della azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, e poi di almeno altri 7-8 centri spalmati lungo la penisola che hanno deciso di aderire a questa sperimentazione, quindi dando anche maggior forza, perché a quel punto lì sono più centri che vedono le cose che vi abbiamo raccontato, quindi, ma soprattutto le vedranno al termine di un anno. Cioè, lo studio è molto rigoroso perché c'è una cecità totale, sia i medici curanti che le persone che aderiranno alla sperimentazione non sapranno se è stata o meno eseguita questa dilatazione delle vene. Ci sarà poi un gruppo di persone indipendenti, che quindi non conoscono il paziente, che lo valuteranno prima dal punto di vista funzionale, dal punto di vista di tutte le prove scientifiche molto rigorose, e poi nel tempo, trimestralmente, queste persone verranno valutate. È uno studio veramente molto bello, probabilmente anche epocale, perché è la prima volta che uno studio della sclerosi multipla, invece di affidarsi dei diciamo obiettivi surrogati, come si migliora una radiografia o una risonanza magnetica, va veramente a vedere se questa persona sta meglio funzionalmente. Diciamo, purtroppo, nello stesso tempo sono sorti altri studi a metodologia molto dubbia per verificare la parte diagnostica, purtroppo utilizzando dei sistemi che non permettono di vedere niente. Uno dei sistemi è la risonanza magnetica. Voi capite che la risonanza magnetica è 20 anni che si usa. Se si fosse visto qualche cosa di questi restringimenti delle vene, se ne sarebbero accorti tutti ben 20 anni prima di me. Ma questo non è mai capitato. Perché? Perché non si vede. La seconda cosa è che le metodologie che noi abbiamo sviluppato, che è un protocollo ecodoppler innovativo, ha bisogno di un training, di un upgrade dell'operatore. Cioè, un operatore che ha fatto sempre ecodoppler, ma non è stato trainato, istruito su che cosa deve andare a cercare, perché deve andare a vedere qualcosa di nuovo, non potrà mai vedere nulla. Quindi il dato epidemiologico e diagnostico, se non è preso da una persona che è stata specificatamente istruita, non è valido. E purtroppo stanno sorgendo studi di questo genere che vorrebbero dire non c'è, e quindi è neanche inutile che fai l'intervento. Questo è un pericolo molto grande che i pazienti sanno, conoscono purtroppo, e devo dire che mi ha anche molto contrariato, anche perché esistono già studi in letteratura di cui potrò fornirvi, che vi dimostrano che fra un operatore che è stato istruito e uno che non è stato istruito c'è una differenza del 50% di attendibilità. Dopo un corso che noi abbiamo sperimentato e pubblicato, il loro livello di accordo supera il 90%. Quindi diciamo che quello è un punto fondamentale per poter anche pensare un domani di erogare, per esempio, un'attività diagnostica negli ospedali. Sarebbe come se tu avessi una patente per guidare l'automobile e volessi guidare un TIR, se non fai, per quanto tu sappia già guidare, un periodo di istruzione per guidare questi grossi camion, probabilmente fai dei disastri, ma questi sono in campo della salute.
Grazie professor Zamboni. Ha chiesto di intervenire la senatrice Poretti del gruppo del Partito Democratico. Prego, senatrice.
Grazie. Ma in parte ora ho anche fornito una risposta, siccome poi andando un po' a cercare anche su internet, dove molto si parla del professor Zamboni, di questa vicenda, si rintracciano appunto anche storie e notizie, di cui però vorrei appunto sentire direttamente voi, di modalità di esami fatti in luoghi diversi che hanno dato esiti diversi, cioè che hanno riscontrato l'occlusione, in altre non hanno riscontrato, e quindi se effettivamente, che poi è quello che sta evidentemente stava dicendo poco fa, e quindi la modalità, proprio l'operatore preparato o non preparato per rintracciare, che può fare la differenza. Sempre appunto cercando notizie su questa storia, e soprattutto su internet, addirittura si parla di gruppi che su Facebook arrivano a 20.000 utenti che si stanno mobilitando e quant'altro, si viene ad avere un dato abbastanza scontato, cioè che quando soprattutto una persona affetta da una malattia, che in qualche modo ovviamente vuole trovare una cura e ha delle speranze da alcune notizie, in qualche modo poi si muove e si muove delle volte anche fisicamente e esce anche dal proprio paese e va per esempio all'estero. Allora io vorrei sapere da loro che notizie hanno fuori dall'Italia, quali cliniche, quante, che tipi di interventi, perché poi appunto in Italia siamo abituati al sistema sanitario nazionale, ma poi quando ci si inizia a rivolgere all'estero che tipi di certezze, se loro hanno, che tipi di contatto e anche che costi, perché poi appunto si parla di 400 euro, non lo so, insomma, se avete informazioni e ce li fornite. C'è stata anche un'interrogazione parlamentare in settimana che è stata presentata dalla parlamentare radicale Maria Antonietta Farina Coscioni, e c'è stata una risposta del sottosegretario Martini, la quale ha detto che appunto per il momento c'è al Consiglio Superiore della Sanità, è stato istituito ora non ho davanti il foglio, comunque insomma, è stata istituita una commissione ad hoc che l'ha già audita, se non ho capito male, e quindi anche se ci aggiorna anche in questo senso su quello che succede al Consiglio Superiore della Sanità, i rapporti con il Ministero, le modalità, se effettivamente da quando è nata questo rapporto col Consiglio Superiore della Sanità e che tempi prevede o che modalità lei ha conoscenza. Per ultimo, se ci aggiorna, perché sempre appunto cercando, si viene a conoscenza di una sua lettera, anzi di una vostra, perché fondamentalmente anche qui è citato anche il dottor Fabrizio Salvi, al professor Fabio Roversi Monaco, presidente della Fondazione Ilarescere, dal quale mi sembra che fate delle critiche e prendete delle posizioni su una non condivisione di come dovrebbe essere portato avanti uno studio, e quindi fate una serie di critiche molto pesanti per finire appunto una valutazione di quello che sta succedendo un po' in Italia, anche più forse che vi spinga un pochino più oltre nel cercare di capire se voi state trovando un appoggio, se invece state trovando degli ostacoli, il che non vuol dire, credo, qui chiudo io con una mia valutazione, che riconoscere l'importanza della sperimentazione non voglia poi automaticamente dire che questa è una cura o è una terapia che debba essere immediatamente erogata a carico del Servizio Sanitario Nazionale a tutti e a chiunque. Però insomma, tra portare avanti e promuovere una sperimentazione, credo invece che questo possa essere utile per tutti. E infine un'altra domanda invece più tecnica, lei parlava di un intervento semplice della dilatazione, della rottura delle... poco rischioso. Ecco, quali rischi invece ci sono e quali effetti collaterali ci possono essere?
Grazie, chiedo di rispondere allora al professor Zamboni e mi permetto di completare, di corredare anzi la domanda posta dalla senatrice Poretti, chiedendo anche al professor Zamboni di commentare sul fatto che ci sono state delle morti nel pianeta, insomma, mi pare soprattutto negli Stati Uniti, se non sbaglio, quando al di là della dilatazione sono stati usati degli stent, cioè questi tubicini che vengono messi anche in altri vasi sanguigni, in altre circostanze per dilatarli. E siccome insomma è chiaro che un paziente che muore può morire per molte cause, ma il fatto che muoia in una situazione in cui si utilizza uno strumento diagnostico terapeutico sperimentale, evidentemente tutti ci rendiamo conto che solleva dei problemi, e magari questa può essere l'occasione per spiegarci cosa nella sua opinione è accaduto e che cosa si deve fare.
Molto, molto bene. E questo in effetti poi si allaccia anche alla prima domanda, cioè di questo che succede nel pianeta. E noi abbiamo fatto una scelta molto precisa. Noi abbiamo assolutamente mai perseguito quello di fare un'attività rutinaria di tipo assistenziale, ma abbiamo sempre cercato di perseguire, di incrementare le conoscenze attraverso degli studi rigorosi. E purtroppo anche subendo dei ritardi, però non ci muoviamo da questa posizione. All'interno di questo, dato che non abbiamo ancora raggiunto l'evidenza della prova scientifica certa, abbiamo privilegiato un modus operandi che da una parte ti può esporre, e questo era noto, più facilmente a quello che vi ha detto Salvi, cioè alla recidiva, cioè la necessità che tu debba di nuovo dilatare, che può anche essere consistente numericamente, però questo vuol dire che io devo fare un altro day hospital con un tipo di intervento sicuro, cioè che non ha mai registrato mortalità, per essere chiari. E intendo perseguire questo fin tanto che noi non abbiamo delle prove certe sull'utilità della dilatazione. A quel punto certamente si potrà anche proporre gli stent, ma che problema hanno questi stent oggi, questi tubicini che devono tenere permanentemente il vaso aperto? Sono strumenti che vengono utilizzati in altri settori dell'albero circolatorio, cioè non sono disegnati per questi malati, e quindi con una possibilità sconosciuta di creare a lunga distanza dei danni o anche a corta distanza, come giustamente ha detto il senatore Marino, perché a Stanford, che è una famosa università californiana, si è registrato una grave complicanza che ha dovuto, si è dovuto intervenire con un intervento a cuore aperto, col paziente che comunque si è salvato, ed un'altra complicanza che probabilmente non era tanto legata all'intervento chirurgico quanto all'uso di anticoagulanti necessari quando si usano gli stent. Quindi una manovra sicuramente un po' più invasiva e che quindi ti espone a dei rischi prima ancora che tu abbia finito il percorso che deve provare l'importanza di aprire questi vasi. Quindi io in questo momento non lo raccomando, cioè non raccomando né l'attività rutinaria negli ospedali, finché raccomando invece gli studi, e raccomando negli studi di utilizzare un modello che permetta che sia il più conservativo e il più sicuro per chi si sottopone allo studio. Purtroppo in tutto questo la risonanza che hanno avuto i risultati veramente molto interessanti dei nostri primi studi ha fatto sì che in un mucchio di paesi del mondo si propongono ad alto prezzo degli interventi chirurgici di cui non abbiamo nessuna notizia sulla modalità in cui vengono svolti. Vengono semplicemente pubblicizzati come metodo Zamboni, chi risponde al telefono dice che hanno studiato in Italia, non è assolutamente vero, non li abbiamo mai visti, non sappiamo chi siano, sono degli speculatori purtroppo su un problema grave disabilitante del cittadino, quindi una cosa veramente terribile. E qui mi vorrei agganciare sulla domanda di cui mi sono purtroppo dimenticato, senatore Cosentino, di rispondere, che era la richiesta di questo cittadino che aveva una forma oramai intrattabile di malattia e che chiedeva di utilizzare questo sistema all'interno di un ospedale pubblico come uso compassionevole e che ha avuto una risposta negativa. Questa è una cosa che secondo me andrebbe considerata, perché non è che sia un binario che non si possa utilizzare, cioè noi possiamo avere degli studi per dimostrare qual è il valore di questa terapia, possiamo anche avere delle persone che probabilmente non possono nemmeno rientrare nella tipologia dei pazienti da studiare, non hanno più a disposizione nessun tipo di terapia e che richiedono, se proprio un neurologo lo indica, la possibilità di ricorrere eventualmente a questa terapia anche se non ha finito tutte le prove sperimentali. Questo capita anche con i farmaci, per esempio, e questo cittadino aveva richiesto appunto alla Corte di Palermo. Poi non so se ho risposto a tutto. Dunque, sugli esami, ecco, io questo volevo dire una cosa molto importante. Questi sono studi no profit. Certo. Allora, la prima cosa che voglio dirvi è questa. E noi facciamo molta fatica a trovare i fondi, ma li troveremo, eccetera. Le associazioni che dovrebbero occuparsi dei pazienti, che sono le federazioni delle associazioni delle sclerosi multipla nel mondo, hanno fondato con parecchi milioni di euro degli studi che hanno lo scopo palese di dimostrare che non c'è questa patologia, proprio utilizzando ciò che vi ho detto prima. Risonanze magnetiche, che è uno strumento improprio, oppure operatori non trainati. E questo purtroppo sta capitando anche nel nostro paese. Il Consiglio Superiore di Sanità mi ha convocato, io mi sono trovato davanti ad una commissione e all'inizio io pensavo fosse una commissione multidisciplinare, perché il modo operandi che noi abbiamo proposto è quello di avere radiologi, radiologi interventisti, esperti di malattie vascolari, chirurghi vascolari, neurologi che collaborano a questo. Io mi sono trovato al Consiglio Superiore di Sanità, diciamo, a parlare esclusivamente con dei neurologi che mi hanno attaccato molto pesantemente, ma io ho risposto da parte mio, quindi non ho nulla da lamentarmi, anzi io il dibattito scientifico si è incanalato in un modo non appesantito dai conflitti di interesse, lo accetto e credo che sia alla fine quello che produce il meglio. Credo molto nella tesi, nell'antitesi, nella sintesi che si può ottenere con questo sistema. Diciamo che solamente da poco ho avuto quello che era l'esito, le raccomandazioni finali, che io posso condividere nelle linee generali, e ho chiesto al Ministro la possibilità di essere ancora più rigoroso nell'esprimerle, perché queste raccomandazioni sono raccomandazioni che dicono di fare appunto degli studi sia di tipo diagnostico che di tipo terapeutico, e questo è ottimo, però all'interno di questo, insisto, occorre che ci sia una metodologia rigorosa e non una metodologia fuorviata, perché uno non è che per fare uno studio lo studio vada bene, deve fare uno studio come deve essere fatto, e soprattutto in questo ci dovrebbe essere molta attenzione alla multidisciplinarietà, perché qui siamo in un campo multidisciplinare dove tanti specialisti devono occuparsi del loro pezzo e non deve essere una cosa monotematica.
Grazie professor Zamboni. Ha chiesto di intervenire la senatrice Biondelli, che è una dei due relatori dell'inchiesta sulla disabilità grave. Prego senatrice.
Grazie Presidente. Volevo chiederle, professore, proprio sulla medicina di genere e nelle malattie reumatiche abbiamo, cioè, la criticità che è emersa è che si inizia un percorso con un antidolorifico, un antinfiammatorio, e per anni questi pazienti malati, poi magari poi dopo anni seriamente, fanno un percorso così un po' distratto per poi essere presi in cura. Nel vostro caso avete queste criticità, cioè che un paziente vaga, no? Proprio perché alcune diciamo sintomi che citava prima il dottore, io sorridevo perché li ho quasi tutti, quindi sorridevo, dico, ecco, questo percorso, se da voi arrivano pazienti magari in stato avanzato di questa malattia, comunque una malattia debilitante, poi grave, oppure c'è invece un percorso, diciamo, siete speranzosi che questi malati già dall'inizio vengono sempre incanalati in un percorso, oppure c'è anche qui una grave criticità di diagnosi, di disattenzione, di tenere il paziente, prenda il sonnifero per dormire, oppure se ha mal di testa, ecco, arrivano da voi pazienti così, quindi c'è ancora molto da fare su questo percorso, perché soltanto in questi anni, per esempio, nelle malattie reumatiche si è smesso un po' di prendere in giro il paziente con il solito Aulin e si cura seriamente, e siccome questo è ancora più debilitante, la sclerosi multipla, penso che ci sia, cioè, bisognerebbe porre l'attenzione su come trattare all'inizio questi pazienti, avere un percorso molto più veloce per arrivare poi a centri come il vostri che insomma che in parte risolvono i problemi.
Grazie senatrice Biondelli, darei la parola quindi al professor Salvi, forse vuole intervenire, prego.
Sì, qui è successo invece l'opposto, perché con l'introduzione dell'interferone il Ministero della Salute ha incaricato su tutto il territorio nazionale quelli che sono diventati i centri di riferimento per la dispensazione dell'interferone. Questo ha creato una struttura importante, modello hub and spoke, dove c'erano i centri regionali che gestivano e controllavano i centri provinciali, come erano definiti allora. Quindi è stato il farmaco che ha attivato questo percorso. Però d'altra parte, cosa abbiamo imparato in questi anni? Abbiamo imparato che questo farmaco, l'interferone e altri che sono succeduti, hanno una funzione nelle forme recidivanti e remittenti, ma quando c'è questo viraggio, oppure la nascita di questa malattia come forma progressiva, nelle forme progressive i farmaci servono ben poco. E questa è una cosa gravissima, perché io ho la fortuna di avere un buon osservatorio, perché vedo moltissima gente disperata che viene ormai qui al centro Bologna a cercare di avere una risposta. E noi vediamo che esistono due fasi, c'è la fase farmacologica e poi c'è l'abbandono nella maggioranza dei casi. Per cui quando tu non puoi dare una risposta, noi abbiamo queste persone che si rintanano in casa oppure smettono quando aumenta la malattia, quando diventa progressiva, vengono abbandonati da tutti, dalla struttura sanitaria, perché non hanno neanche il mezzo per andare nella struttura. E le risposte che vengono date anche da chi dovrebbe occuparsi di questo sono veramente povere. Fare una fisioterapia a una persona che ha una sclerosi multipla è impensabile, è meglio riabilitare uno che ha una frattura che torna operativo. Questa è una cosa orribile che succede. Nelle forme avanzate noi vediamo veramente le persone relegate nelle carceri che sono diventate le loro abitazioni, e veramente abbandonati da tutto e dal mondo. E questa è una cosa su cui mi piacerebbe molto lavorare su questo.
Ha chiesto di intervenire il senatore Massidda, che è il relatore di maggioranza del partito della PDL, e volentieri gli do la parola. Prego.
Alcune domande che volevo porvi sono già state poste, avete già dato risposta. Colgo l'occasione per dire, perché capisco benissimo quanto ho detto poc'anzi, perché sono un fisiatra. E tra l'altro nel 94 io ho vissuto, nasce da l'interferone, e allora c'era il problema tra beta e alfa interferone, ho l'orgoglio di dire che nasce da una mozione che fu presentata da me e dall'allora collega Saia di Rifondazione, che portò poi a una scelta che in certi momenti è stata una scelta favolosa, in altri momenti ha indirizzato purtroppo a un settore, cioè il problema dell'interferone, il costo dell'interferone ha portato a quei problemi. Ma forte di quell'esperienza, che mi inorgoglisce ma mi ha anche spaventato, perché abbiamo indirizzato, certo, e forte del fatto che da fisiatra mi rendo conto che un'azione su questa patologia è interdisciplinare, sempre più difficile nell'organizzazione della nostra sanità, voglio anche capire che cosa sta succedendo, perché in questi giorni io ho partecipato a un convegno molto importante, si è tenuto in Sardegna, dove c'è la più alta percentuale di sclerosi multipla in Europa, insieme al Nord Europa, ma tra i più elevati, dove abbiamo scoperto per esempio che con la cura del genoma, con lo studio del genoma, c'è un collegamento che ci sta portando a una grande ricerca scientifica che gioverà a tutti. E in quell'occasione ho sentito suonare le campane per il nuovo farmaco che io non conosco, che uscirà in questi giorni, che viene preso per bocca e del quale si dicono mirabilie. Allora ho visto subito un grande entusiasmo per il farmaco, senza nemmeno soffermarsi a capire, mentre intuisco che probabilmente per la ricerca di ciò che voi avete intuito stiate incontrando grandi problemi. Anche se io, mi scuso, sono arrivato qualche minuto in ritardo perché mi creda, pur stando dal Senato da tanti anni, ancora mi perdo ad arrivare qua, in questa sala. Non lo so, probabilmente sono io, dopo il pranzo ho bevuto un bicchierino in più, però mi sono perso. E mi è sfuggito qualcosa, ma forse è stato sufficiente sentire la relazione, dove ho capito che grandi effetti collaterali non ci sono, anche se il Presidente ha ricordato alcune esperienze in questo campo che ci inducono a non lanciare subito i mortaretti. Però intuisco, primo, che non ci sono grandi rischi, due, che i costi sono accessibilissimi alla ricerca, terzo, che avete fatto bene a creare una specie di ricerca distribuita nel territorio con una specie di doppio cieco, capito? Un vero e proprio doppio cieco che deve togliere qualsiasi dubbio. Allora, siccome qui stiamo parlando di grandi disabilità e ci rendiamo conto che di fronte a queste patologie niente può essere trascurato, oltre che nella definizione e nelle funzioni che ha questa commissione, questo lavoro che faremo assieme, voglio capire se potete mettere a fuoco e se esistono delle difficoltà che io penso di intuire, ma probabilmente sono in errore. Cioè che probabilmente tutto questo entusiasmo a supportarvi in questa ricerca non c'è, anche perché probabilmente non si intravede il business. Ditemi se sbaglio o se sono troppo malizioso. Grazie.
Ringrazio il senatore Massidda per il suo intervento e darei la parola al professor Salvi, prego.
Una cosa importante che non viene detta: questi nuovi farmaci orali non sono per le forme progressive, perché sulle forme progressive non c'è nulla da fare da un punto di vista farmacologico attualmente. Quindi questa grande speranza che viene proclamata nei telegiornali, negli incontri, dappertutto, vedrete che sarà sempre un crescendo, perché stanno per uscire. Le persone che programmano, che parlano di questo, devono dire sicuramente questo, che non sono farmaci per chi ha già una malattia progressiva o chi sta virando verso una malattia progressiva, perché sono inutili e sono dannosi e ci sono degli effetti collaterali. A Firenze è morto un paziente con la TY durante la sperimentazione, ce ne sono altri che sono riportati, quindi piccolissimo, perché non deve essere valorizzato, perché altrimenti tu tradisci la fiducia delle persone. Ci hanno accusato, e questa è una cosa importante che volevo anche dirvi, di aizzare i pazienti. Cioè, noi che stiamo dando una speranza alle persone, si è stati accusati invece di voler rovinare le persone, di dire delle cose nel false. Io su questo qui veramente sono veramente amareggiato, perché noi abbiamo sempre parlato chiaramente, non abbiamo mai illuso nessuno, abbiamo sempre fatto il nostro lavoro di ricercatori e di scienziati e basta. Non abbiamo mai guadagnato nulla su questo, non abbiamo conti in banca, non abbiamo nulla di nulla. Vogliamo soltanto la verità di questa malattia, che è una malattia orribile, che è una malattia che per tutti i ricercatori è una malattia mistica, perché ti colpisce quando non vuoi, e questo è quello che noi vogliamo fare. Probabilmente, se le nostre ipotesi sono reali, è una malattia veramente stupida, legata al fatto che lo scarico non avviene bene.
Essendo una ricerca no profit che si scontra con un interesse che in soldoni è un mercato nei paesi cosiddetti fra virgolette progrediti di un miliardo di euro al mese, voi capite che ritardare questi due ogni mese rende un miliardo, insomma, va bene. Cioè, questo è chiaro. Però che è inaccettabile. Proprio nei confronti della responsabilità che noi dobbiamo avere nei confronti dei cittadini e dei pazienti, che la parte della ricerca possa essere ostacolata o fuorviata da dati, come dicevo prima, presi in un modo non rigoroso. Quindi io posso accettare di avere delle difficoltà e ne ero consapevole dalla prima ora. Tanto io il mio premio l'ho già avuto, perché a casa mia il problema è finito 5 anni fa, d'accordo? Quello che ho deciso di fare è quello di fare in modo che almeno il 70% delle nostre rilevazioni delle persone possano avere lo stesso esito che io ho avuto a casa mia. E dato che il 70% delle persone che noi abbiamo operato 4 anni fa, signori, non hanno più segno della malattia, credo che sia immorale impedire lo svolgersi della ricerca. Questa ricerca va protetta, poi loro possono vendere tutti i farmaci orali, non orali del mondo. Tra l'altro, a proposito di quel meraviglioso lavoro che è stato fatto in Sardegna di genetica, esistono fortissimi punti di contatto anche con quello che stiamo facendo noi e stiamo cercando di realizzare anche delle collaborazioni in questo senso. Volevo anche dire questo, che normalmente tutti questi studi, sulla sclerosi multipla dei farmaci orali, hanno punti finali, obiettivi che sono, non vanno alla radice del problema, sono punti finali surrogati, miglioramenti nelle risonanze. Non c'è nessun farmaco che ha dimostrato oggi di incidere sulla progressione o sulla disabilità. diciamo, noi lo studio che stiamo programmando con l'Emilia Romagna e che poi diventerà multicentrico nazionale è uno studio che apre una sfida nuova. Vogliamo prevenire la disabilità nelle persone che non hanno più di 10 anni di malattia. È chiaro che io ho uno che ha 40 anni, che non ho possibilità, prendo con un palloncino una vena, di creare niente di interessante. Però in questo gruppo di persone i rilievi verranno fatti dai fisiatri con metodi obiettivi, quindi pedane per valutare l'equilibrio, ecografi per valutare veramente l'incontinenza urinaria, motilità, rapporto passo-lunghezza, quindi tutto verrà valutato non attraverso un racconto del paziente o di un neurologo che lo segue, che è quello che avevamo fatto fino adesso, ma attraverso delle misure strumentali e obiettive. Quindi dovremmo avere probabilmente delle risposte molto serie, come mai si sono avute in questa malattia.
Grazie professor Zamboni. Adesso ha chiesto di intervenire il senatore Bosone del gruppo del Partito Democratico e ne ha facoltà. Prego,
sì, molto velocemente perché inizia la commissione di sanità, ma io penso il vostro studio possa sicuramente aggiungere multicentrico che si sta svolgendo in Italia anche elementi di conoscenza in più sulla patogenesi della malattia. La base infiammatoria peraltro può essere anche all'origine della trombosi venosa, insomma, quindi e probabilmente bisogna aggiungere poi, una volta che sarà dimostrata una chiara correlazione, anche studi genetici potranno dimostrare eventualmente una maggior predisposizione di alcuni soggetti da altri. Io volevo sapere, ecco, al di là poi dei dati che verranno comunicati alla Commissione, sulla base dei numeri che avete finora reclutato, siccome sappiamo che non tutti i pazienti con sclerosi multipla hanno un'occlusione venosa o estra o intracranica, cioè o giugulare o intracranica dei seni, qual è la percentuale di occlusione che avete finora trovato, estra o intracranico o entrambi, sia nelle forme progressive che nelle relapse in remitting, e poi se almeno avere questi dati qua, se avete già un'idea sostanzialmente di questa percentuale. L'altra cosa che volevo dire è l'attenzione nel selezionare i laboratori di ecografici, insomma, sostanzialmente, perché la manualità, come avete detto, è tutto, e in poco tempo formare persone che non hanno nessuna esperienza, non hanno mai avuto nessuna esperienza ecografica, a questo tipo di esami sul venoso, che sappiamo essere più complicato che non sull'arterioso, insomma, richiede particolare attenzione, su cui vorrei particolarmente raccomandarmi. Grazie.
Prego, professor Zamboni.
Ecco, io dico, questo è musica per le mie orecchie. Cioè, nel senso che io ho abbandonato lo studio appunto dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che metteva un ecografo in mano a dei neurologi che avevano sempre battuto solamente, scusami Fabrizio, il martelletto sopra al ginocchio, pensando che in pochi 15 giorni potessero acquisire gli elementi necessari per fare una cosa dove c'è della gente che prende le specializzazioni e ci lavora degli anni. Quindi questo era veramente, secondo me, incredibile. Rispondo all'altra domanda dicendo che intanto cominciamo a avere molti dati in letteratura. Quindi la prevalenza va dal 56 al 100%, ma se non utilizzi il protocollo da noi proposto può anche essere dello 0%. Per esempio, gruppi di neurologi tedeschi che valutavano solo l'interno del cranio la presenza di anomalie hanno trovato lo 0%. Ma questa è una malattia extracranica. Quindi, però, diciamo, in chi si ha un adatto training in varie latitudini del mondo, tanto per darvi un'idea, lo studio americano ha fatto vedere il 56%, studi nel Medio Oriente l'84%, l'Europa mitteleuropea il 91%. Quindi, ecco, nelle forme progressive praticamente è costante. Cioè, sembrerebbe quasi, dato che, vi faccio un esempio, nelle forme cosiddette CIS, cioè il primo episodio, grosso modo tu hai un 50-50, 50 hanno queste CCSVI e 50 no, nelle forme progressive il 90% ce l'ha. E quindi sembrerebbe quasi che sia un elemento necessario in questa complessa multifattorialità che ti porta ad andare verso la progressione. Per quello che questo, nella nostra ipotesi, può essere un meccanismo su cui intervenire per impedire di andare verso la progressione. È questo che vogliamo provare con gli studi.
Bene, io credo che abbiamo approfondito molto questo argomento e certamente sarà quello che abbiamo acquisito e quello che acquisiremo. Vi rinnovo l'invito di inviarci i documenti e in particolare il database di cui disponete, in modo tale che noi possiamo esaminarlo e valutarlo. Tra l'altro abbiamo la fortuna che nella commissione vi sono anche diversi medici e anche, appunto, come avete ascoltato, anche dei neurologi, quindi possiamo dare anche una nostra valutazione, che, ripeto, non è la valutazione di una società scientifica, che non spetta e non compete a noi. E in questi termini cercheremo di prendere una nostra posizione rispetto alla necessità e all'opportunità di una sperimentazione della metodica, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico. Io lo voglio dire con molta chiarezza: credo che in questa commissione ci sia un grande senso di responsabilità e anche un grande senso di urgenza rispetto a quelle che possono essere le esigenze dei malati, e che, appunto, si voglia procedere con però quel tipo di attenzione e rigore che impediscano di affermare che si vogliono percorrere delle strade pericolose per i pazienti sull'onda dell'emotività. Non è questo quello che vogliamo fare noi, e sono certo che non è questo quello che volete fare voi. Vi ringrazio e di nuovo rinnovo il mio ringraziamento per la disponibilità nel recarvi a Roma in una settimana in cui so siete impegnati in alcuni convegni scientifici. Grazie.